Sai che è proprio una di quelle settimane in cui sono contento che arrivi il sabato?
Ma diciamo, dici a livello sportivo o generale? Insomma?
In generale, ma poi è anche il momento in cui parliamo un pochino di sport in radio, no? Il sabato.
Sì, perché effettivamente è stata una settimana bella piena, insomma, sto giro. Devo dire che c'è tanta roba da commentare. Siamo qui, come sempre, come ogni sabato, con voi per commentarla.
Buon pomeriggio a tutte e tutti, benvenuti a una nuova puntata di Highlights, il magazine sportivo di Radio Popolare, da Luca Parena
e Alessandro Simonetta.
E quindi, come ogni sabato, o quasi, perché appunto ad esempio sabato scorso non ci siamo visti, la radio era in campagna abbonamenti, però torniamo insieme fino alle 16:30 in questo sabato 17 maggio, anche se noi abbiamo registrato la puntata preventivamente. Come ogni puntata, Alessandro, ricordiamo i nostri riferimenti.
Sì, potete inviarci le mail alla solita mail della trasmissione, che è sport@radiopopolare.it, e insomma potete inviarci quello che volete. Noi non siamo in diretta, lo sapete, per cui non vi stiamo a ricordare i contatti numerici, perché insomma non è telefonici, perché non direi che non è il caso. Oggi non vi possiamo leggere, purtroppo, ma come sempre potete scriverci, noi durante la settimana vi recuperiamo eventualmente.
Noi speriamo di tenervi compagnia mentre ci ascoltate il sabato pomeriggio, ma vi ricordiamo anche che ogni puntata di Highlights si può riascoltare in podcast sulla pagina della trasmissione, sul sito di Radio Popolare, la lettera H, ci trovate lì in beata solitudine.
Esatto.
E potete recuperare lì in podcast tutte le nostre trasmissioni. Andiamo come di consueto con i nostri flash della settimana.
Carichi, vai, vai, andiamo.
Con la risposta vincente, Jannik Sinner conclude la partita Mary Poppins, praticamente perfetto sotto ogni profilo.
Larga, è finita, vince Jasmine Paolini. L'Italia ritrova una finalista agli Internazionali d'Italia dopo 9 anni.
Bravo!
Lo schiaffo vincente finisce così il mercoledì da Leoni di Lorenzo Musetti.
President for agenda item 4, which is suspension or expulsions of a member association.
Thank you very much. Agenda item 4, and I can confirm that currently there are no suspended member associations, so no grounds for suspension or expulsion. We can move directly to agenda item 5, which is the approval of...
Tanto tennis nella nostra copertina di questa settimana.
Sì, infatti io sono qua che gongolo, perché sapete che è un po' il mio terreno. Beh, direi insomma che questa settimana era obbligatorio. Dobbiamo fare una precisazione importante, perché in questo caso è necessaria. Noi non siamo in diretta, come vi abbiamo detto prima, e quindi diciamo alcuni degli eventi che stiamo commentando magari nella giornata di oggi, quando voi state ascoltando, sabato 17, saranno un po' cambiati rispetto a quando noi registriamo. Quello che però vi possiamo dire è che è stata una settimana assolutamente storica per il tennis italiano, perché sì, in tutte le categorie, singolare maschile, singolare femminile, anche doppio femminile, con Paolini e Errani, l'Italia ha fatto faville, ecco.
Agli Internazionali di Roma, tennisti italiani, italiane sugli scudi, non so, tutti, esatto, i termini più abusati, più,
esatto, diciamoli, no? Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Jasmin Paolini e Sara Errani, questi sono i nomi diciamo degli eroi e eroine sportive della settimana,
che appunto ci hanno regalato una settimana che, indipendentemente da come andrà a finire questa edizione degli Internazionali di Roma, rimarrà nella storia. Non era mai successo.
Erano
di avere...
40 anni che non succedevano tante delle cose che sono successe, e alcune sono la prima volta che succedono, per cui diciamo si continua a fare la storia in campo di tennis in Italia, ma diciamo che appunto noi non ci fermiamo al tennis, andiamo oltre.
Guardiamo oltre, a breve arriveremo anche al secondo audio che vi abbiamo, esatto, fatto sentire in copertina, perché necessita di una didascalia. Ma prima di arrivare a quello, tra le notizie più significative che abbiamo scelto per voi questa settimana, di sicuro il fatto che l'America's Cup, cioè la più importante gara di vela al mondo. Nel 2027 si disputerà per la prima volta in Italia, in particolare a Napoli, tra Castel dell'Ovo e Posillipo. Fino a qualche mese fa si parlava di tante possibili sedi di gara, da Valencia, dall'Arabia Saudita alla Grecia. Alla fine invece si disputerà a Napoli, questo è stato l'annuncio fatto nei giorni scorsi da niente meno che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Possiamo credo dire abbastanza con tranquillità che sia stato usato un po' come argomento propagandistico da parte del governo per rilanciare tutte le cose che sta facendo il governo Meloni per il Sud Italia. Sono anni, questi lo sappiamo, di grande sviluppo turistico per la città di Napoli.
Sì, infatti può essere una bella occasione anche di magari riqualificare, no, alcune aree, insomma, sicuramente sì. Come sempre accade per questi grandi eventi sportivi, per la città di Napoli può essere insomma un bel palcoscenico, ecco,
uno degli aspetti di cui infatti in questi giorni si parla di più è quello che potrebbe essere previsto che sia il futuro, ad esempio, del quartiere Bagnoli, questo quartiere delle fabbriche abbandonate, delle bonifiche storicamente mai completate. E appunto adesso pare che ci siano grandi progetti di riqualificazione in occasione di questo evento così importante, la Coppa America di Vela. Noi, per chi volesse approfondire, farsi un'idea un po' più precisa di questo argomento, vi consigliamo il pezzo scritto sul Domani di venerdì da Ferdinando Cotugno, che è un giornalista che abbiamo sentito spesso, sentite spesso su queste frequenze, soprattutto sui temi che riguardano i cambiamenti climatici. Ha scritto questo articolo proprio riguardante le promesse tradite sul quartiere di Bagnoli a Napoli, legate appunto a questo grande evento, quello dell'arrivo della Coppa America di Vela nel 2027. In una settimana, peraltro, dove a Napoli sui Campi Flegrei c'è stato un po' di movimento per i terremoti. Veniamo però finalmente all'altro audio che abbiamo sentito nella nostra copertina. Le voci che avete sentito erano due, quelle dell'incaricato, ecco, di spiegare l'ordine del giorno dell'ultimo congresso generale della FIFA che si è tenuto questa settimana, l'altra del presidente invece Gianni Infantino. Lo abbiamo sentito nei nostri flash, appunto, nel momento in cui si è dedicato alla discussione, tra virgolette, del quarto tema all'ordine del giorno del congresso della FIFA, che recitava sospensione o espulsione di un componente dell'associazione.
E ha detto insomma che per il momento non sono previsti piani per sospendere alcun componente dell'associazione, diciamo. Quindi insomma, ovviamente il riferimento va chiaramente a Israele, che
non sono stati fatti nomi, ma evidentemente ci si riferisce a Israele, ci si riferisce all'appello della Federcalcio palestinese, di cui abbiamo anche parlato in una delle puntate precedenti.
Sì, esatto.
Di Highlights, questo appello inascoltato ormai da più di un anno a escludere o sospendere Israele dalle competizioni ufficiali per quello che sta facendo da ormai più di un anno e mezzo nella striscia di Gaza e nei territori della Cisgiordania, territori occupati illegalmente da Israele. Noi ci fermiamo qua su questo argomento sicuramente anche complesso e
sì,
doloroso,
certo.
Anche qui però vi invitiamo, per chi volesse approfondire un po' il tema, è uscito questa settimana un articolo della rivista Jacobin su il fatto che era prevista la discussione di questo argomento al congresso della FIFA. E poi vi nomino anche un articolo scritto qualche tempo fa invece dal professore di storia dello sport Nicola Sbetti su thesportlight.net, un portale di informazione sportiva che tra l'altro abbiamo anche questo citato in una delle precedenti puntate di Highlights. In questo articolo il professor Sbetti ci ha spiegato perché quello di Infantino e della FIFA non è disinteresse per la questione palestinese-israeliana, ma invece una precisa strategia, quella di rimandare il più possibile una decisione che gli costerebbe molto sul piano delle alleanze politiche. Decidete voi che cosa è peggio tra il disinteresse e la colpevole strategia. Ma Ma arriviamo alle notizie calcistiche di casa nostra che hanno segnato questa settimana, una su tutte, caro Alessandro Simonetta, anche se ti è costata un pochino di dolore.
No, ma io non so di cosa stai parlando, onestamente.
Non fare il furbo.
No, beh, so che mercoledì sera insomma è andata in scena la finale di Coppa Italia, ma io da tifoso assolutamente neutrale non mi esprimo a riguardo, no? Insomma, a parte gli scherzi, c'è stata la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, che è diventata inevitabilmente un evento storico, nel senso che il Bologna è tornato a vincere un trofeo dopo 51 anni. L'ultimo era stato, cioè appunto, l'ultima Coppa Italia era stata nel 1974 contro il Palermo, e quindi insomma, come dire, è stata una sera di grande trionfo, di grande successo per il popolo di Bologna, che negli ultimi anni è stato tornato a vivere, come dire, a livello calcistico una grandissima gloria, ecco, insomma.
Festeggiamenti eccezionali appunto a Bologna nella serata di mercoledì e anche oltre, più che comprensibilmente, insomma, per un evento di questa portata storica, che ci ha fatto assaporare comunque ad occhi neutrali anche
neutralissimi assolutamente
quanto sia bello vivere questi momenti di emozione, di comunità, di gioia grazie al calcio in una delle città più grandi d'Italia. Come dicevi, Alessandro, il Bologna adesso ha ottenuto la certezza, grazie alla vittoria della Coppa Italia, di giocare nuovamente in Europa, in particolare in Europa League, anche l'anno prossimo. E quindi, insomma, ci sentiamo doverosamente di sottolineare la grande impresa
assolutamente.
Della squadra di Vincenzo Italiano. In questo momento è di sicuro un allenatore in copertina su tutte le pagine dei giornali sportivi italiani e non solo. Ma noi facciamo anche un omaggio
musicale
dai, al Bologna, sì, insomma, allora, questa occasione ci sta.
Andiamo con il brano, insomma, con un brano, come dire, un po' scontatino, possiamo dirlo, insomma, La sera dei miracoli di Lucio Dalla, e ci risentiamo dopo il brano, perché continuiamo a parlare di calcio e torniamo a parlare, come dire, con un
di altri eventi storici.
Di altri eventi, esatto.
È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda. Tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde. Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città, con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà. Questa sera vola, le sue vele sulle case sono mille lenzuola. Ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura ma stare un poco attenti. A due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati, e in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi capire. questa notte non ci sei. Dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone, lontana una luce diventa sempre più grande, nella notte sta per finire, è la nave che fa ritorno per portarci a dormire.
Lucio Dalla, la sera dei miracoli qui su Highlights per celebrare il Bologna vincitore della Coppa Italia di calcio maschile questa settimana. Dicevamo però, Alessandro, che è successa un'altra cosa notevole sul piano storico a livello calcistico questa settimana.
Sì, perché nella serata di martedì, insomma, c'è stata la storica retrocessione in Serie C della Sampdoria, insomma, un club con una tradizione enorme, tanto che insomma questa è la grandissima sorpresa, un pubblico travolgente fino all'ultimo che ha dovuto, come dire, accettare di malincuore questa retrocessione in Serie C, arrivata per motivazioni che magari ora capiremo meglio, un pubblico di cui fa parte la persona che abbiamo deciso di, come dire, di chiamare,
sì, insomma, un amico della radio, notoriamente tifoso doriano, sicuramente nostalgico delle grandi imprese,
peraltro che... anche conduttore qua dai Lights in veste speciale, una puntata in cui tu mancavi a causa di problemi di salute, e insomma abbiamo deciso di chiamare Luca Gattuso.
Luca Gattuso, buon pomeriggio.
Ciao Luca, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, diciamo un pomeriggio come gli altri. Io lo vedo, è da qualche giorno che vedo soltanto nuvole scure, cielo grigio, freddo e pioggia dentro il mio cuore.
Esattamente dalla serata di martedì 13 maggio 2025, crediamo, e evidenziamo questa data perché crediamo che...
Ma anche se non la evidenziamo, senza
nessuno sfottò, chiaramente, quasi siamo tutti tifosi. Sì, certo. A parte te, siamo tutti tifosi neutrali, ovviamente, per cui solo rispetto, ecco.
Non raccoglieremo gli spunti che ci sono arrivati sulle domande da farti per il futuro, cioè dove ti vedi nelle prossime trasferte, se a Lecco.
Guarda,
se,
io però... devo essere sincero, io mi vedo molto bene. Devo essere sincero, vabbè, perché dovremmo giocare noi, parliamo della notizia, cioè la Sampdoria che è retrocessa per la prima volta nella sua storia in Serie C. Tra l'altro sottolineo che soltanto 5 squadre che sono finite in campionato, in finale di Coppa dei Campioni, hanno giocato nella terza serie del loro paese. La Sampdoria è la seconda squadra italiana dopo la Fiorentina, quindi non sono tante che possono annoverare nel loro palmarès,
cioè, esatto,
del palmarès, di aver fatto una finale di Coppa dei Campioni e contemporaneamente di aver giocato nella terza serie del campionato calcistico nazionale. Dicevo, da martedì si è retrocesso in Serie C, molto probabilmente l'anno prossimo giocheremo nel girone B, non del girone A, quindi non giocheremo con l'Ecco, perché le squadre liguri di solito vengono messe con Toscana, Emilia, Marche, okay, una parte dell'Abruzzo, eccetera. Quindi giocheremo con squadre dall'alto prestigio come il Perugia, la Ternana, ammesso non concesso che non venga promossa nei playoff, il Pescara, l'Arezzo, la Spal, cioè sono squadre che hanno giocato ad alto livello.
Tra l'altro, credo Luca che sia anche il girone del Milan futuro, può essere.
Esatto. In più, diciamo la ciliegina sulla torta, avremo la possibilità di incrociare gli scarpini con una squadra rossonera che non è il Foggia o la Lucchese.
Veniamo più alla domanda fondamentale, Luca Gattuso, come stai?
Questo è importante.
Come stai? Sto come tutti i tifosi di calcio, diciamo, come dicevano i Corbi in Febbre 90, le squadre di calcio hanno questa grande maestria e capacità, cioè quella di riuscire a far soffrire sempre meglio i propri tifosi, escogitando delle creatività e delle fantasie che i tifosi non immaginano.
Era credo proprio inimmaginabile all'inizio di questa stagione, tutto quello che si è verificato poi in questi mesi e che questa settimana ha trovato punto culminante, perché lo abbiamo ricordato un po' in sede di presentazione di questo segmento, cioè per la Sampdoria è stata una stagione perfettamente fallimentare, potremmo dire, anche allargando lo sguardo oltre la prima squadra. A livello di titoli è stato un po' citato da tutti questo aspetto, per cui si è retrocessa anche la squadra femminile, anche la squadra primavera.
Che cosa è successo? Personale triplete.
Plan, diciamo.
Un personale triplete abbiamo fatto. No, credo che diventerà un case history, come dicono quelli che parlano bene di marketing, nel senso che diventerà un caso di studio per quanto riguarda la mala gestione organizzativa di una società calcistica, cioè come non si gestisce una società di calcio professionistica. E quindi questo diventerà un caso di studio, è vero. Sono retrocesse tutte le formazioni, quindi la primavera, la squadra femminile e la principale squadra che giocava in Serie B è retrocessa in Serie C. È successo che la società in questo momento è nelle mani di un finanziere che si chiama Manfredi, che però in realtà non è colui che ci mette i soldi, perché i soldi vengono messi da un imprenditore di Singapore, più o meno conosciuto, un certo signor Tai, che pare che svolga le proprie attività nel settore delle scommesse, che ha già cacciato sostanzialmente da quando è arrivato, quindi da quando 2 anni fa ha preso la società da Ferrero, il famoso Viperetta odiato e odiatissimo da tutti i sampdoriani, ha cacciato qualcosa come 100 milioni di euro, e con questi 100 milioni di euro è riuscito a far retrocedere la squadra dalla Serie B alla Serie C. Quindi, diciamo, un successo sportivo ed economico invidiabile, mi verrebbe da dire.
Senti Luca, ma c'è qualcosa secondo te, cioè immagino che ora sia nera per voi tifosi, ma c'è qualcosa da cui, insomma, si può ripartire? Cioè, le cause del fallimento probabilmente partono dalla società, come dici tu, ma insomma quest'anno si sono cambiati 4 allenatori, quindi ci sono stati problemi generali. Qualcosa lo salviamo di questa Sampdoria, o non c'è proprio nulla da salvare?
Non vorrei essere scontato, patetico ed emotivamente semplice, però l'unica cosa che si salva di questa squadra sono i tifosi. Cioè la partita che abbiamo giocato in casa venerdì della settimana scorsa, quindi 8 giorni fa, con la Salernitana, che era una partita decisiva, ha visto lo stadio di Marassi pieno con più di 31.000 persone, una passione, un tifo incredibile. C'è un attaccamento a questa squadra, una squadra che sta retrocedendo, quindi uno si aspetta che la gente non ci vada più, invece c'era lo stadio stracolmo. C'è un attaccamento alla squadra che è un attaccamento di tipo familiare, come se fosse un parente, bisogna stargli vicino nel momento in cui è in difficoltà. Ecco, questo aspetto qua è l'aspetto che forse è mancato nei rapporti fra la società e il resto del mondo della Sampdoria, che è un mondo che veramente di tipo familiare, come hanno dimostrato i giocatori che hanno vinto lo scudetto nel 91, che quando è morto Gianluca Vialli il gennaio di 2 anni fa, si sono stretti come una famiglia attorno ai sampdoriani e attorno al loro ex compagno di squadra.
Ecco, adesso uno dei temi infatti è quello che cosa ne sarà di questi grandi campioni della Sampdoria, no? Veniva chiamato chiamata quella che a cavallo tra gli anni 80, la prima metà degli anni 90 ha regalato gli anni migliori, ecco, della storia della Sampdoria. Cioè adesso l'allenatore che è stato chiamato in realtà proprio poche settimane fa, Evani, insieme ad altre grandi figure del passato, Attilio Lombardo, Roberto Mancini, anche se questa figura del che figlio, non, si è capi- diciamo, sì. non si è capito bene, sì, il figlio di Mancini era, correggimi se sbaglio, il direttore sportivo, è tuttora il direttore sportivo,
ha due anni di contratto, quindi
cosa ne sarà anche lui. Di loro?
Beh, loro sono ancora molto vicini alla società. Lo stesso Mancini ha fatto dei post su Instagram in cui ha detto che la forza di questa società sono i propri tifosi, sono i sampdoriani, e finché, come diceva Paolo Mantovani, i sampdoriani canteranno, la Sampdoria esisterà, che non è uno slogan ma è la realtà. Diciamo, l'idea è che i proprietari di questa società capiscano che non si può gestire una squadra di calcio come si gestisce una qualsiasi altra attività imprenditoriale, quindi ci vuole anche l'emozione, la passione, l'amore per la squadra come hanno avuto Evani, hanno avuto Lombardo, ha tuttora il figlio di Mancini, eccetera, cioè coloro che vengono, ma anche Invernizzi, che era nei quadri dirigenti della società e che faceva parte di quella Sampdoria del 91. Ecco, se si tornerà ad avere questo contatto fra il mondo dei tifosi sampdoriani e la società e la squadra, sicuramente questo rappresenterà un passo avanti che potrebbe far ripartire questa società. Vi dico solamente una cosa: la società attuale impedisce ai propri calciatori di andare nei Sampdoria Club a fare le classiche serate in cui i calciatori si presentano e hanno il contatto con i tifosi. I giornalisti non hanno la possibilità di intervistare i calciatori né prima né dopo la partita, parla soltanto l'allenatore, parla soltanto in conferenza stampa. Ecco, questo distacco fra la società, la squadra e il resto del mondo Sampdoria è uno dei motivi per cui quest'anno è andato male.
Luca, secondo te questo è un po' un problema strutturale del calcio italiano, quello di cui ci hai parlato adesso? Cioè, a parte il caso Samp, di cui ovviamente, che ovviamente insomma è emblematico in questo senso, ma proprio questo distacco tra il capire che cioè, le squadre di calcio non sono delle aziende basta, ma c'è qualcosa di diverso, nel senso che sono sempre di più i casi, secondo me, in Italia simili a quello della Samp, cioè un po' di distacco con la realtà, ecco, rispetto a quello che può essere una squadra di calcio.
Sì, non è tutto così, perché ci sono delle società in cui comunque i giocatori vanno nei club una volta ogni tanto, quando c'è un'iniziativa, una ricorrenza. È vero che è cambiato anche il rapporto fra i mezzi di comunicazione e il mondo del calcio. Una volta i calciatori erano raggiungibili al termine della partita o erano raggiungibili al termine dell'allenamento, adesso praticamente non gli si può parlare se non passando dall'ufficio stampa, chiedendo autorizzazioni che non arrivano mai, e quindi se non concordando con delle interviste, perché sono delle interviste che sostanzialmente vengono proposte dalla società ai giornalisti e non richieste dai giornalisti alla società come normalmente dovrebbe essere. È un po' questo calcio moderno che a una parte dei tifosi non piace, ecco, un calcio legato molto ai diritti sportivi, legato molto ai soldi che circolano e che arrivano dalle televisioni, e legato meno da quello che è l'aspetto emotivo dei tifosi.
Senti Luca, che cosa ci si aggrappa adesso? Cioè il pensiero positivo con cui guardare al futuro è quello che ci dicevi prima, cioè il fatto che la speranza che in qualche modo questa...
con una domanda a che cosa ci si aggrappa, immediatamente viene quella risposta lì, che non la faccio perché siete una trasmissione seria. Sì. Però no, ci attacchiamo alle trasferte enogastronomiche che faremo in Emilia Romagna.
Ecco, no, però tu adesso dicevi comunque che questo può anche essere, nella tragicità sportiva del momento, un'occasione in cui cercare di serrare un po' i ranghi, riavvicinare, no, l'ambiente della società, della squadra, a quello del suo popolo, che, come ci dicevi, è stato straordinario anche in questa stagione così negativa, cioè stabilmente, se non vado errato, più di 20.000 spettatori allo stadio di Marassi ogni volta che
la squadra in Serie B che ha avuto il maggior numero di tifosi in casa,
ecco,
in
cioè
assoluto.
Oltre a questo, che cosa si può fare, anche perché immagino che gran parte della sofferenza con cui i tifosi sampdoriani vivono questi giorni sia anche dettata da quello che viene dalla parte opposta della città calcisticamente parlando, visto che invece abbiamo visto i tifosi genoani come hanno accolto la retrocessione dei rivali.
Ma chissà come l'hanno accolta. No, ci sta, lo sfottò ci sta, non lo metto in dubbio, eccetera. Diciamo, ci sta un po' meno che questi poveri ragazzi bicolori possano festeggiare soltanto le nostre sventure, perché l'ultima volta che qualcuno ha vinto un titolo della loro squadra, credo che non so neanche se ci sia una persona che possa raccontarlo per aver visto la propria squadra vincere un titolo. È frustrante.
Aperti alle repliche dei tifosi genoani qualora ci ascoltassero, però ecco.
Come ho detto io, mio cugino, che era un acerrimo tifoso genoano, mio cugino di Genova, quando abbiamo vinto lo scudetto del 91, io gli ho spedito un telegramma, perché allora non c'erano i WhatsApp, gli SMS, i cellulari. Gli ho mandato un telegramma con scritto: meglio uno vissuto che 9 ereditati. Non mi ha più rivolto la parola per 15 anni. Ma non sto scherzando, veramente okay. Così. Quindi salutiamo i bicolori, i piccioni,
con affetto,
e contenti per loro che festeggiano, ma con il massimo affetto. Esatto, lasciamoli festeggiare per le sventure altrui, visto che.
Questo la dice però anche lunga di come a Genova si viva la passione per i propri colori, e quindi adesso i doriani come guardano
i doriani, con un minimo di speranza? I doriani, sai, è un pochettino come l'incudine nel martello, c'è il momento in cui batti e il momento in cui ti becchi le botte. Questo momento è il momento in cui loro sono martello e noi siamo incudine, dobbiamo stare fermi, dobbiamo essere forti, non ci dobbiamo piegare, e però tornerà il momento in cui anche noi speriamo di riuscire a tornare alla serie che ci spetta, che è sostanzialmente la Serie A, e riuscire a fare finali come abbiamo fatto con la Lazio per la Coppa Italia, a vincere Coppa Italia, a vincere la Coppa delle Coppe come abbiamo vinto, a fare la finale di Coppa dei Campioni, a vincere uno scudetto, cioè per dire le cose che ho vissuto io personalmente sulla mia pelle. Ci attacchiamo a quello, ci sono state molte squadre nella storia del calcio italiano, dal Napoli, il Torino, la Fiorentina, che sono fallite, sono finite in Serie C. Abbiamo visto che la Fiorentina è finita in finale europea, il Napoli ha vinto lo scudetto 2 anni fa e quest'anno se la gioca ancora, quindi la speranza è quella, cioè che in questo momento siamo messi così e prima o poi torneremo, speriamo presto, a vedere la Sampdoria vincere e tornare in Serie A.
E allora noi ti e vi auguriamo di tornare a vivere, diciamo, queste grandi gioie, e ti abbracciamo, Luca, ti ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie mille, è stato un piacere, sempre un piacere stare ad Highlights, e forza Doria, ciao.
Ciao Luca.
Ciao Luca, grazie. We'll be right back.
One Night All Night qui a Radio Popolare, Highlights, Justice e Temi Impala. Abbiamo appena sentito il collega Luca Gattuso, come dire, in un momento di vita
difficile,
vita un po' difficile, ma lo capiamo, lo capisco in particolare. E
c'è di peggio, però sì, insomma, per chi è appassionato di sport tifoso doriano è un momento difficile.
Ecco, ci rendiamo conto che per chi magari è un po' come dire, fuori, al di fuori di questa logica possa essere difficile capirlo, però vi assicuriamo che per chi invece è tanto tifoso sono momenti complicati, ecco, insomma. E però qua ad Highlights non parliamo solo di calcio, perché sennò poi insomma rimaniamo sempre sullo stesso argomento, e queste sono le settimane di un altro insomma evento importantissimo a livello sportivo italiano in particolare, ecco.
Eh sì, riavvolgiamo un pochino il nastro per la verità, perché torniamo a qualche giorno fa, lo scorso fine settimana, quando è iniziato il Giro d'Italia, la grande corsa ciclistica, quest'anno alla edizione numero 108. Il Giro d'Italia è iniziato il 9 maggio, in questi giorni ci sono le prime tappe appenniniche, insomma il Giro deve ancora entrare nel vivo, solitamente lo si decide poi quando si entra nelle settimane in cui ci sono i tapponi alpini, andrà avanti fino al 1 giugno. La particolarità di questa edizione numero 108 è che il Giro d'Italia è iniziato oltre confine.
Sì, è iniziato in Albania, che insomma è un paese diciamo con un rapporto, come possiamo dire, un po' controverso con il nostro in questo momento. E
fin quindi dal passato coloniale, certo, al presente, insomma oggi l'Albania la nominiamo molto spesso, esatto, nei nostri notiziari.
Sì, abbiamo insomma deciso di parlarne con una persona che effettivamente è stata lì a seguire questo avvio del Giro d'Italia, un po' peculiare, anche perché diciamo, come dire, ha fatto un po' fatica a coinvolgere il pubblico, vogliamo anticiparlo, ecco.
Eh sì, abbiamo registrato con questo collega che si chiama Marco Siragusa questa breve chiacchierata, l'ho registrata io.
Sì, purtroppo io assente, ma insomma, come dire, chiacchierata molto interessante, questo ve lo posso dire anche se assente.
Adesso ce l'ascoltiamo allora. È con noi Marco Siragusa. Buon pomeriggio Marco.
Buon pomeriggio a tutti e a tutte.
Giornalista che si occupa in particolare dell'area balcanica, che collabora abitualmente con la rivista Meridiano 13, e sulla rivista Meridiano 13 nei giorni scorsi, Marco, hai scritto il tuo resoconto, racconto di quello che hai visto in Albania lo scorso fine settimana, nei giorni della partenza del Giro d'Italia, che coincideva peraltro con la domenica delle elezioni politiche in Albania. Come prima cosa, Marco, ti chiedo di raccontarci le tappe del tuo viaggio, dove sei stato, che cosa hai visto in Albania nei giorni scorsi mentre c'era il Giro d'Italia.
Sì, esatto, io sono stato in Albania, nello specifico nella capitale Tirana, proprio sabato e domenica, per seguire questi due eventi in concomitanza, quello delle, appunto, la seconda tappa del Giro d'Italia e le elezioni politiche poi di domenica 11. Il Giro d'Italia appunto è partito dall'Albania, dalla città di portuale di Durazzo il venerdì, per poi arrivare a Tirana, nella capitale, il sabato e concludersi la domenica con la terza tappa di Valona, altra città portuale, per poi appunto fare il rientro in Italia. Quello che ho visto nella città di Tirana, come è stato accolto il giro, sono state impressioni che poi, parlando anche con altri colleghi che hanno seguito invece anche le altre due tappe, diciamo, poi sono state confermate. L'impressione principale è stata quella di un grande evento che è stato più utilizzato per questioni politiche, di relazione appunto tra l'Italia e l'Albania, con il presidente, il primo ministro Rama, che è in ottimi rapporti con il nostro primo ministro Giorgia Meloni, ma che poi dal punto di vista sportivo in realtà è soprattutto di coinvolgimento della popolazione locale, ma anche delle organizzazioni del ciclismo albanese, ha lasciato un po' a desiderare. Gli stessi abitanti di Tirana, arrivando a Tirana, insomma, era abbastanza visibile il poco investimento in termini pubblicitari del Giro d'Italia. Non c'era una grande pubblicità, non c'erano grandi cartelloni, insomma, non è sembrato esserci un investimento anche dal punto di vista del marketing, appunto del coinvolgimento. Molti cittadini di Tirana non sapevano fino a pochi giorni prima, fino a due o tre giorni prima, dell'esistenza stessa di queste tappe in Albania.
Addirittura.
E anche durante la Sì, in realtà molti l'hanno saputo quando appunto c'è stata la presentazione, se non sbaglio circa una settimana prima, insomma qualche giorno prima della partenza c'è stato un evento di presentazione a Tirana, allora lì molta gente ha saputo effettivamente della partenza del Giro d'Italia, quindi diciamo è sembrato appunto un corpo estraneo, come appunto scrivevo su Meridiano qualche giorno fa, un corpo estraneo che è arrivato in Albania, ha fatto il proprio spettacolo e poi nel giro un'ora dopo la tappa già la piazza Skanderbeg che era stata trasformata, la piazza principale di Tirana, che era stata trasformata in cittadella sportiva, lì dove stavano appunto i camion con delle varie squadre. Dopo un'ora dalla partenza non c'era già più nulla, come se non fosse esistito nessun evento particolare.
A me colpivano alcune foto che giravano appunto in questi giorni online, scattate magari ecco non proprio in città ma più nelle campagne, nei territori dell'entroterra, dove si vedevano anche questi pastori, queste persone che lavoravano proprio a pochi metri da dove passava tutta la carovana della tappa, come se niente fosse. Proprio, insomma, ci confermi che è stata un'operazione un po' a freddo questa di portare il Giro d'Italia per la partenza di questa edizione numero 108 in Albania, ma ecco, che idea ti sei fatto su come mai gli organizzatori del Giro d'Italia, il gruppo RCS, abbiano proprio scelto l'Albania per questa edizione del 2025 del Giro?
Ma innanzitutto c'è chiaramente dietro degli interessi economici. Il governo albanese ha pagato 7 milioni di euro per poter ospitare queste tre tappe nel proprio territorio, quindi diciamo già le motivazioni economiche erano sufficienti a RCS per virare verso la scelta appunto di partire dall'Albania. Chiaramente a questi interessi economici si sono intrecciati poi relazioni politiche tra il governo italiano e quello albanese del primo ministro Rama, relazioni molto forti che negli ultimi anni soprattutto si sono rafforzate ulteriormente, e quindi diciamo, i buoni rapporti hanno fatto sì che questa partenza fosse una vetrina per il nostro governo, per appunto rimarcare comunque la propria vicinanza all'Albania, soprattutto in un momento in cui il nostro governo viene criticato per la costruzione di questi centri per migranti proprio in territorio albanese, ma è servito anche al governo di Tirana per avere visibilità, soprattutto al primo ministro Edi Rama, appunto per chiudere in bellezza la campagna elettorale, visto che poi domenica 11 si è votato per il rinnovo del Parlamento.
Ecco, e arriviamo proprio all'altro punto che volevamo toccare insieme a te. Non è stato un caso che il fine settimana del Giro d'Italia in Albania sia coinciso con la domenica delle elezioni, in cui, appunto, come ricordavi, Edi Rama cercava una rielezione ed è stato confermato presidente per la quarta volta, se ho capito bene. È stata una cosa storica per l'Albania, anche se raccontaci qualcosa su come sono andate queste elezioni. L'affluenza alle urne mi sembra che sia stata bassissima.
Sì, allora, facendo di nuovo un passo indietro, appunto per il primo ministro, la coincidenza di queste due date, probabilmente diciamo l'esatta sovrapposizione, probabilmente è una coincidenza, non lo è appunto da un punto di vista politico, perché per Rama, anche se queste tappe sono cadute poi nei giorni di silenzio elettorale, comunque ha potuto giocarsi l'organizzazione di un grande evento internazionale, chiaramente in campagna elettorale, per poter mostrare la propria capacità di far uscire il paese dall'isolamento, dall'anonimato. Quindi organizzare un evento di questa portata, con tutte le contraddizioni che abbiamo già affrontato, comunque è stata una vittoria politica per il primo ministro. Dal punto di vista poi prettamente elettorale, sì, Rama è stato eletto per un quarto mandato consecutivo, è diventato quindi il leader albanese più longevo dopo Enver Hoxha, che è stato al governo, ha guidato il paese per oltre 40 anni, e le elezioni sono state praticamente un plebiscito, perché Rama addirittura ha aumentato il consenso rispetto alle ultime elezioni, arrivando a ottenere 83 seggi su 140, addirittura 9 in più rispetto alle ultime elezioni. L'affluenza, in realtà sui dati dell'affluenza vanno letti in due modi. per la prima volta ha potuto votare la diaspora, quindi tutti gli albanesi che vivono all'estero, e bisogna considerare che praticamente metà della popolazione albanese vive ormai all'estero da anni, e 180.000 persone sulle 240.000 che si, 245.000 circa che si erano registrate hanno espresso il loro voto, quindi per la diaspora parliamo di un'affluenza di circa l'80%. Per quanto riguarda invece l'affluenza interna, quella ufficiale registrata è del 42%. Questo dato però è un po' falsato, perché appunto nelle liste elettorali sono ancora considerati tutti quegli albanesi che vivono all'estero ma che hanno la residenza nel paese. Quindi dei 3,7 milioni di elettori, effettivamente quelli che vivono ancora in Albania sono circa 2 milioni. Quindi se consideriamo questi dati, l'affluenza effettiva poi è stata insomma di circa il 70%, quindi comunque tutto sommato un'affluenza ancora accettabile, di gran lunga superiore anche a quelli di molti paesi europei.
Ecco, come ultima cosa volevo chiederti, Marco Siragusa, se ci raccontavi un pochino che valore ha lo sport dal punto di vista politico, appunto, per l'Albania, per accreditarsi, diciamo, su uno scenario internazionale, perché insomma immagino che questo sia uno strumento, appunto, nelle mani del presidente che è stato appena rieletto per la quarta volta, così anche per appunto un po' di propaganda, mi verrebbe da dire. È una cosa, quindi è uno strumento che è ben presente, quello dello sport, per accreditarsi, ecco, di fronte anche alla comunità internazionale per l'Albania. Facevamo un cenno prima comunque al fatto che sia uno dei paesi candidati a entrare in un prossimo futuro nell'Unione Europea, l'Albania.
Sì, esatto, l'Albania, secondo le promesse sia del governo albanese che dell'Unione Europea, entro il 2030 dovrebbe riuscire a completare il processo di adesione. Come dicevi tu, lo sport è assolutamente uno strumento di propaganda e di apertura chiaramente al resto d'Europa, ma al mondo in generale. Rama, in questo bisogna specificare che Rama, oltre ad essere un politico, è anche un artista abbastanza apprezzato nel suo paese, quindi diciamo tutto ciò che ruota attorno alla cultura è un terreno che lui conosce molto bene, e chiaramente anche lo sport viene considerato come uno strumento utile da sfruttare a fini politici. Penso ad esempio alla costruzione di un nuovo stadio proprio nella capitale tirana, con la partita inaugurale con la Francia di un paio d'anni fa, ma penso anche ad esempio alla candidatura congiunta con la Serbia, anche qui diciamo poi il portato politico e simbolico non indifferente di questa scelta, di ospitare gli europei di calcio dell'Under 21. Qui sono tutti chiaramente, adesso il Giro d'Italia, quindi sono tutti chiaramente eventi internazionali che hanno appunto l'obiettivo di mostrare come il paese stia uscendo da un anonimato, dall'isolamento a cui era stato relegato per tanti anni, e anche la capacità di dimostrarsi un paese maturo, capace di organizzare questo tipo di eventi, di mettere a disposizione di ospiti internazionali tutte le proprie capacità, anche se appunto torno a sottolineare come in realtà per esempio il Giro d'Italia sia stato completamente organizzato da italiani, dall'Italia. Un paio di persone che ho incontrato domenica durante le elezioni hanno, forse in maniera ironica, detto meno male, perché gli albanesi, l'organizzazione albanese non sarebbe stata in grado di organizzare tre tappe del giro di un evento internazionale come il Giro d'Italia. Questo appunto a significare come stessi gli albanesi ancora forse hanno dei dubbi sulle proprie capacità, organizzare, ospitare degli eventi di portata, diciamo, di così importanti, chiaramente può essere utilizzato poi dal governo come invece un ulteriore passo in avanti, un'ulteriore fase di modernizzazione del paese.
Qualcosa mi dice che avremo occasione di tornare su questi temi anche in futuro. Grazie mille Marco Siragusa per essere stato
grazie
con noi,
voi.
E ti leggiamo allora su Meridiano 13. A presto, Marco.
Grazie mille, a presto, presto.
A me questa puntata è proprio sembrata volare.
Sì, insomma, l'avevamo detto in apertura che sarebbe stata piena di contenuti. Direi che abbiamo mantenuto, insomma, lo so, lo dite voi ascoltatori, però probabilmente abbiamo mantenuto la promessa. Siamo contenti di avervi tenuto compagnia come al solito qui ad Highlights.
Speriamo di averlo fatto. Vi salutiamo con un'immagine, una fotografia che ci è piaciuta, che ci ha fatto anche riflettere, quella di Alia Guagni, una grande calciatrice italiana con più di 100 presenze in carriera in nazionale, che ha giocato la sua ultima partita la scorsa settimana. L'ha fatta con indossando alla fine una maglietta particolare che riportava il suo curriculum vitae sul fronte, un'immagine, un articolo che ci è stato girato dalla nostra Cristina Selva. E così questa scelta di Alia Guagni ci ha fatto un po' riflettere, no, sul futuro delle calciatrici. Lei l'ha fatto proprio per segnalare, sì, questa, esatto, condizione di incertezza che riguarda un po' tutti gli atleti a fine carriera, ma in modo particolare le calciatrici italiane, che non hanno sicuramente la possibilità di accumulare chissà quali fortune durante la loro carriera. Vi salutiamo allora così, Highlights torna sabato prossimo, speriamo, e allora ci risentiamo molto presto su Radio Popolare. Un saluto da Luca Parena
e Alessandro Simonetta.
Ciao! Ciao.